È difficile vivere questo momento come penso in qualsiasi altra parte del mondo. Si parla di questa guerra invisibile dove ci sono stati morti e feriti. E quelli che siamo rimasti siamo i feriti, no? E quindi cerchiamo un po' alla volta di riprendere le nostre attività, anche se non siamo nel ritmo della normalità della vita, assolutamente, non possiamo dire che siamo a questi ritmi ancora. E stiamo parlando di un'apertura, vabbè, quella che ci dice il centro di operazioni di emergenza che gestisce un po' queste riaperture, che dicono che non bisogna fare tantissima attenzione, soprattutto nei luoghi di culto, perché non ci possono essere aggruppazioni di persone per tanto tempo, e quindi ci hanno dato un 30% della capacità delle chiese, no? Però ovviamente hai voglia prima di arrivare a riempire anche questo 30%, perché la gente ha ancora molta paura, fa fatica a uscire di casa o perlomeno raggiungere questi luoghi di agglomerazione, perché i contagi sono ancora numerosi. Ecco, quindi stiamo dando dei segnali di riapertura che sono segnali di speranza più che altro, perché anche uno che probabilmente prima era abituato a vedere la chiesa aperta e vederla ancora chiusa darebbe un colpo ulteriore, no, alla sua dimensione spirituale. Quindi stiamo tentando così di riaprire la chiesa, la messa la domenica, due messe nella mia parrocchia e giovedì sera, perché c'è forte la devozione al giovedì eucaristico. Quindi qualcosa si muove, no? Si vede che soprattutto sono i fedelissimi di sempre che hanno desiderio di partecipare. Oltretutto, a differenza di quello che sta succedendo in Italia, qui abbiamo anche la proibizione di far entrare i minori di 12 anni e i maggiori di 60 anni, oltre a quelli che già soffrono di patologie come ipertensione o diabete o donne incinta, per cui potete immaginare come si riduce ulteriormente il numero di partecipanti. Ecco.
Qual è la situazione, diciamo così, anche dei fedeli? Come hanno preso questa guerra? Lei parlava di guerra, in realtà è proprio così. I fedeli come stanno reagendo?
I fedeli, quei pochi che ho incontrato direttamente nel sacramento della confessione, e sono spaventati. Non pensavo di incontrarmi con una situazione spirituale così drammatica. Dico, probabilmente se incontrassero un psicologo sarebbe meglio, perché sono sì, problemi dell'anima, diciamo noi, però anche a livello mentale, cioè c'è uno stato di shock. Persone di una certa età, diciamo 50-60 anni, che hanno visto crollarsi addosso il mondo, non hanno più certezze, non hanno più riferimenti per il presente, molto meno per il futuro, e ho visto tanta confusione. Persone che si stanno in qualche modo afferrando ulteriormente alla dimensione trascendentale, a Dio, no? Nel nostro caso, perché si sentono di aver perso dei riferimenti molto importanti. È morto magari un familiare, è morto un vicino, e tutte le notizie che continuano a bombardare, no? Le nostre case, perché la televisione, la radio, internet, WhatsApp, immagini che continuamente fanno male, no? Se uno non è un po' più forte e critico anche nel riceverle. Ecco, quindi ho trovato una situazione molto critica e ho iniziato anche ad andare a visitare qualche ammalato, tra virgolette, a domicilio, perché sono quelli che a cui davamo attenzione durante l'anno pastorale, e è molto difficile, gente presa dal panico, non riesce a dormire di notte, tanta paura, piangono, un po' di depressione. Ecco, questa è la situazione.
Gente anche che ha perso il lavoro, quindi per la comunità ecclesiale che lei dirige, che lei assiste meglio ancora, c'è un problema anche economico che si sta affacciando. Poi nella seconda domanda le chiederò, di questa fase, le chiederò anche di capire un po' la Chiesa cosa sta facendo, però un focus anche su questo, perché in tutto il mondo sta capitando il lockdown, la chiusura, la pandemia sta provocando perdita di posti di lavoro. Immagino che in quel territorio lì sia ancora più drammatica, un territorio anche non ricchissimo, se non vado errato. Quindi c'è anche, come dire, questa perdita dei punti di riferimento anche economici che prima potevano essere utili per una famiglia.
Certamente, questo è un problema molto grave per il paese in cui siamo, nell'Ecuador, perché già vive delle sue fragilità, che diciamo già è una cosa normale, no? Avere un lavoro precario e avere poche possibilità. E a maggior ragione adesso la situazione è ancora più critica. Parlavano addirittura di 1,5 milioni di disoccupati in più rispetto a quelli che c'erano prima, per cui il rischio è quello davvero di tornare indietro negli anni peggiori dove la povertà era a numeri molto alti. Ecco, quindi certamente il lavoro, anche se era comunque un lavoro umile, no? Un lavoro informale, però queste persone vivevano, noi facciamo anche fatica a capire, no, come uno possa sopravvivere con certi lavoretti, perché comunque degli ingressi, dei soldi bisogna avere, no? Ebbene, togliendo anche questo, togli delle sicurezze, no? Ecco, quindi la situazione si sta facendo difficile. Se qualcuno eventualmente aveva anche di piccoli risparmi, adesso è costretto a tirarli fuori o a vendere quello che aveva di più caro, di più prezioso.
La comunità ecclesiale che lei assiste, di quanto è composta? Quante chiese ci sono? Quanti fedeli? Anche perché poi la domanda che le farò è legata anche alla crisi che c'è economica nella Chiesa e cosa la Chiesa sta facendo per aiutare. Però per avere un colpo d'occhio, la sua comunità, com'è costituita?
Sì, grosso modo, ecco, la nostra parrocchia, la mia parrocchia di circa 10.000 abitanti, è di un quartiere di una città di circa 500.000 abitanti in periferia di Guayaquil, che è il porto principale dell'Ecuador. Quindi è una città che continua a crescere, soprattutto negli ultimi, no, 30-40 anni ha avuto questo boom di invasioni, di presenze, e quindi si è sviluppata molto velocemente, e con certo disordine ovviamente, no? Tipico anche dei paesi del Sud America, dove non ci sono servizi garantiti per tutti, come può essere l'acqua, le fognature, le strade, una certa urbanizzazione un po' ordinata. Questo è veramente difficile da trovare. Ecco, quindi il mio quartiere, diciamo, avrà grosso modo 50 anni, non di più. Prima erano tutti terreni abbandonati o erano risaie. Ecco, quindi la gente in qualche modo ha trovato la sua sistemazione, e alcuni erano dipendenti di una vecchia linea ferroviaria che c'era qui, adesso sta andando in disuso, però erano venuti anche per dei lavori abbastanza degni, diciamo, no? E anche sotto contratto. E altre persone invece occupano le parti più povere della parrocchia lungo il fiume, che sono pescatori e che vivono la giornata, e dopo altri che vivono anche di espedienti, cioè sono quei classici quartieri popolosi di città dove c'è un po' di tutto, no? Ecco, quindi c'è il bene e c'è il male. E cercano, sì, di di vivere la giornata, ecco come è tipico da queste parti.
E in tutto questo anche le parrocchie, immagino come la sua, stanno vivendo un momento di crisi economica perché dobbiamo dirlo, senza fedeli non ci sono gli introiti delle messe, non ci sono, diciamo così, gli oboli, le offerte che si danno comunemente nella messa e questo mette a rischio anche poi la stessa parrocchia che deve aiutare poi, no? E che quindi si trova con
Sì,
delle finanze in meno per poter aiutare.
certamente. Noi siamo stati chiusi esattamente per 4 mesi senza un minimo ingresso, no? Però ci sono comunque le spese, nel senso della corrente, del servizio di internet, di una segretaria, di altre cose per cui le tasse da pagare ci sono comunque, no? Ecco, però. Grazie a Dio c'è questa partecipazione della comunità che probabilmente è anche diversa rispetto a come ero abituato in Italia, insomma, dove chi può, nel senso che ha un'attività, un lavoro che glielo permette, e dà l'offerta. Anche se la chiesa era chiusa, mi chiamavano, mi facevano prevenire o anche tramite bonifico bancario, mi dicevano: posso collaborare per la Chiesa? Molto bene, grazie. Cioè, a me ha sorpreso tantissimo questa generosità di alcune persone che potevano permettersi di dare 10, 15, 5 dollari, no? E questo, dico, è un segno di partecipazione alla vita della Chiesa, che è molto importante, no? E ricordare che qua funziona così e è un bel modello anche per le altre chiese nel mondo. Dopo, per aiutare, noi come missionari abbiamo anche un fondo, no? Un fondo che viene dall'Italia, dalla nostra diocesi di Padova, a cui abbiamo attinto per comprare dei viveri. Senza dubbio, anche qua nella mia parrocchia ci sono state alcune famiglie che hanno comprato dei sacchi di riso, hanno fatto in maniera di aiutare le persone vicine o di loro conoscenza per far prevenire dei sacchetti con dei viveri. E questo è molto bello. Si è sviluppata molto, molto il sacramento della carità, no? Quello che magari siamo soliti celebrare in chiesa, no? Chiesa, chiesa, però questo blocco, questa chiusura della chiesa ci ha fatto aprire, no? Verso quegli orizzonti che prima erano un po' più limitati o erano relegati a qualche persona buona o a solo gruppo di Caritas. Adesso abbiamo visto che la generosità è stata molto più abbondante. Sì.
E gli altri interventi della Chiesa, anche dal punto spirituale, dal punto di vista spirituale, quali sono in questo momento?
Ma c'è stata la preoccupazione del nostro vescovo locale e comunque anche della conferenza episcopale per cercare di vivere la settimana santa, la Pasqua, che è la settimana dove ci sono altro che processioni, celebrazioni, no? E molto partecipate. E, è stato tutto interrotto a malincuore e abbiamo cercato subito di utilizzare i mezzi di comunicazione come possono essere Facebook, WhatsApp, per cercare di raggiungere più persone possibili, anche se riconosciamo che ci sono persone anziane che non sono abituate a questi mezzi o eventualmente persone molto povere che non possono pagarsi la ricarica del piano telefonico, no? Per avere i dati di internet. Però magari la solidarietà tra vicini permetteva anche che si incontrassero per vedere le trasmissioni o eventualmente vederle per la televisione nazionale, no? Per i canali nazionali. Quindi c'è stato un servizio, diciamo, ad hoc, ecco, non possiamo dire che la nostra gente è stata abbandonata. Dopo, per quanto riguarda altre cose, sicuramente c'è stato da parte della conferenza episcopale il desiderio di lavorare fin da subito sul piano di riapertura delle chiese, rispettando tutte quelle che sono le norme dettate dal governo. Quindi hanno presentato un protocollo di biosicurezza per tentare di dire no, qua abbiamo il semaforo rosso, giallo e verde, e gradualmente di riaprire. È stato detto anche dalla ministra del governo che sicuramente è stato uno dei protocolli più azzeccati, più attenti, più scrupolosi che sono stati presentati al governo per salvaguardare la salute di tutti, no? Ecco, quindi c'è stato il desiderio forte della conferenza episcopale di apertura. Sembrava che tutto il mondo volesse rientrare in chiesa, mi sembra come anche di aver sentito in Italia, però senza dubbio anche qua alla fine ci siamo ritrovati quei soliti pochi, insomma, ecco, con quelli più affiatati o quelli più legati alla vita ecclesiale. Ecco, e dopo sicuramente la preoccupazione del nostro vescovo è stata quella di raggiungere i più poveri. E qua abbiamo delle sacche di povertà che fanno paura anche delle nostre zone rurali, e anche noi siamo intervenuti a partire da quelle famiglie, cioè sono quelli che vivono in mezzo alla campagna, in mezzo, vivono nelle palafitte sopra le risaie, e se nessuno dà lavoro a loro, che vivono veramente con qualche spicciolo la giornata, loro sentono la fame. Come feedback dei nostri interventi, arrivavano dei messaggini dicendo grazie perché oggi abbiamo potuto mangiare grazie alla vostra asporta di viveri che consisteva un po' di riso, un po' di tonno, un po' di olio, di quelle cose un po' salvavita, no? Ecco, abbiamo cercato sì di vivere la carità fin dai primi giorni e come era possibile perché era impossibile uscire, andare al mercato, reperire anche il materiale per la spesa. Sì.
Quindi possiamo dire in chiusura che non ha perso la speranza la sua chiesa, no? La sua parrocchia, i suoi parrocchiani,
Assolutamente.
non è
Sì,
stata persa
no,
la speranza.
assolutamente no. Abbiamo mantenuto i contatti, questo è stato importante, no? Anche perché il rischio qual era? Di batterci tutti in ritirata, no? Di dire non c'è niente da fare, le chiese sono chiuse, avremmo potuto ritornare in Italia noi che siamo stranieri o rifugiarci in una zona più sicura, invece senza problemi siamo stati qui, chiusi va bene nelle nostre case, però sempre mantenendo quel contatto telefonico perché anche nei giorni di inefficienza abbiamo preso in mano il telefono, abbiamo chiamato, abbiamo scritto messaggi, eccetera, insomma, e abbiamo cercato di mantenere il collegamento che secondo me è stato veramente fondamentale. No, ce ne sarebbe ancora tanto da fare perché tante persone non abbiamo più visto da quell'epoca, no? Da quel famoso 14 marzo, però insomma le campane stanno suonando la domenica.